The Shield of Sports, il club di What's Next, sta per aprire ancora qualche piccolo istante di attesa, ma nel frattempo gustatevi le chicche più divertenti del passato. Ci vediamo tra pochissimo!
Non ce l'ho, dico solo Angelo Morena.
Sì, stavo starnutendo, quindi mi sono dovuto
Lo
mutare.
starnuto, Angelo Morena.
Starnuto.
Siamo tutti bravi a giudicare le persone che fanno voli dopo 200 canne fumate al giorno, cioè lo so.
È stata ricacciata questa storia di una persona ieri, neanche mi ha detto ciao, mi ha detto: ma è vero che ti sei menato con Giorgio Giovanni? No, ragazzi, non mi
Neanche
sono
mi ha
menato con
detto ciao.
Giorgio Giovanni. Però
Aspetta che
avrò la
prego.
mia vendetta.
The Miz perse il titolo, forse che era Night of Champions con Daniel Bryan.
Sì, bravo.
Vabbè, 2010.
Anche oggi la
la devi
chicca è andata
la devi smettere. Basta.
la chicchetta.
Non ti faccio più me devi spiegare.
Pazzesco.
Preoccupato per Angelo che dice queste cose. È
No,
l'unica
io
cosa che mi preoccupa.
Sono preoccupato per Bobby
allora,
perché.
ragazzi, però poi mi sta. Io sto argomentando. No, sono serio. Poi dite solo, la merda, la merda. Niente. Allora spiegatemi.
C'hai ragione, secondo me, Angelo.
Un parere. Ridete, Angelo è un coglione, Angelo è un fazioso. Però non ha.
Wrestling, ma soprattutto di The Shield of Sports. Un saluto dal direttore Iori Martinelli che si è accorto subito di una cosa. Nella seconda parte, nella grafica della seconda parte, è tutto sistemato. Ma nella prima ci mancava così tanto Angelo Morena che ce l'abbiamo lasciato pure scritto e adesso lo siamo andati a rimuovere. Quindi, come vedete, oggi ci sono sorprese e vi ho spoilerato subito che il nostro caro Angelo, che già ci saluta dalla live, da Twitch precisamente, non ci sarà perché ha deciso di disertare. C'è un pizzico di non professionalità qua. Però, fortunatamente, c'è il nostro Million Dollar Manuel qua. What's next? Ciao, Manuel.
Io ci sono sempre qua da ormai più di 3 anni. Questo è un luogo fisso. È proprio un rito il venerdì, no? C'è
Esatto.
sempre l'oretta del venerdì, anzi, facciamo le 2 orette più che altro, no? Io mi ricordo puntate vecchie, no? Che a parte che duravano sempre un po' di più, però anche prima e anche dopo che le puntate stesse andassero in onda c'era sempre qualcosa da dire o da parlare o da sistemare per la puntata, quindi
Quante ne
sono
abbiamo
sempre le
viste?
2 orette del venerdì.
Esatto. L'orette di culto. Il venerdì sai già che c'hai quell'appuntamento. Puoi organizzare la settimana come vuoi, ma sai che il venerdì andrà così. E ti leggo già commento anche di. Angelo dice: sì, ci manca, effettivamente, non possiamo negarlo. I fatti lo hanno dimostrato. E Nardone 59 scrive direttamente: da lavoro vi faccio compagnia. Viva la WWE! Sempre. Non siamo per niente schierati, assolutamente no. E che cosa succede oggi secondo voi? Cioè lui, ok, ma se siete Emanuele non ci sarebbe stato nulla di male, però effettivamente noi abbiamo una persona in più, l'arma segreta qua a What's Next, che è sempre là scritto nella sua lavagnetta speciale, però c'è ed oggi ci farà anche da opinionista oltre che da portatore di latte, signore e signori, Giacomo Tognaccini. Ciao Giacomo.
I'm the milkman and my milk is delicious, recitava un grande meme. Questo meme poi si è trasposto in questo podcast con il latte, no? Il latte è diventato ormai il mio elemento chiave. Ci sono gli
Esatto.
eroi elementali, io invece sono l'eroe elementale solo del latticino. Comunque, buongiorno a tutti. Grazie per l'introduzione. Oggi torno in veste di opinionista perché lo sono già stato in passato
È vero, lo
e
ricordavamo
spero
ieri.
spero di non essere da meno, anche perché ormai io mi ero preso, mi ero un po' adagiato sugli allori, no? Con il mio ruolo lì in pancioli, a leggere tranquillo, a leggervi l'Italian Corner già scritto, tutto bello stirato. Ora invece è un po' più complicato, però Anzalone ha scritto triumvirato e mi ha gasato,
Esatto.
quindi.
C'è potenza qua, c'è potenza.
Potrebbe essere il nuovo soprannome di Giacomo, The Milkman.
Mamma
The
mia,
Milk.
The Milkman, è vero, forse l'abbiamo trovato definitivo stavolta. Sì, assolutamente. Parlavamo
A
di
questo
po'.
punto cavalchiamo l'onda del meme fino alla fine, direi che sono anche d'accordo. Tutto il
Assolutamente
rispetto.
sì.
Sì, 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 sì. Oggi è pronto l'Italian Corner, vero Giacomo?
Certo che sì, tutto
Mamma mia.
bello, pronto e buono.
Mamma mia, non ti farò fare solo l'Italian Corner se prima non muoio, perché subito dopo faremo un bel excursus su un evento che ci sarà questo weekend e ti affido proprio le chiavi della nostra macchina. E, Manuel, parlavamo di Pokémon l'altra volta, se ti ricordi, no? Quindi Giacomo, diciamo, è un po' il nostro Miltank, mi viene da pensare, no?
Guarda, io con Miltank ho brutte storie, no? Mi sa che già le ho raccontate qua.
Forse,
What's
non lo so,
next?
però forse posso immaginare, racconta però.
Ma ce la ricordiamo sempre tutti, no? C'è la solita storia della capopalestra con Miltank che usa attrazione, che ci rovina le giornate.
Proprio la ragazzi, questa è Chiara. Questa è lei, è la
Esatto.
maledizione. Dio
Esatto.
santo.
Bravissimo. Angelo si preoccupa così tanto che ci scrive addirittura di prendere lo sciroppo, hai visto Giacomo?
Visto, ma fa un po' tardi, ma riesco a leggere quantomeno Twitch, quindi un pochino riesco a reggere in veste di come era desk, il grande il gergo tecnico,
Sì.
però oggi come avete il direttore si è messo in gioco e sta facendo.
Oggi facciamo un po' come cazzo ci pare. Non che gli altri giorni
Esatto.
non fosse così, però vabbè. Mettiamola così, proviamo a darci una dimensione. Ma
Perché
cominciamo.
siamo tre fenomeni, no? Cioè,
Dillo.
quindi siamo messi su Ariel e Neymar, quindi chiunque vuole può andare a destra, chiunque vuole
Esatto,
può andare a
esatto,
sinistra.
esatto. Ci spostiamo tranquillamente bailando sul filo del fuorigioco. E adesso. Cominciamo a tirare in ballo un argomento. Io ho scelto di cominciare con la Dynamite Diamond Battle Royale. Giusto perché è uno degli eventi che ha caratterizzato questa settimana. Perché ci ha concesso lo sfidante ufficiale poi di MJF. Tutto il discorso poi che c'è stato dopo fra i due. Ora, dico solo una cosa, giusto per cominciare questo discorso. Manuel, uno degli eventi più chiamati come risultato dell'ultimo periodo, insomma. Come facevi a pensare che non avrebbe vinto Ricky Starks?
Guarda, ma Ricky Starks non aveva vinto già la shot, no?
Appunto, quindi sono rimasto un po' confuso anche da sta cosa, però quando lo vedevi là che entrava, faceva. Non ho capito bene la situazione, però secondo me ci hanno un po' avuto qualche confusione nell'organizzazione di tutta questa preparazione alla battaglia fra MJF e Ricky Starks.
Guarda, io ho sentito un po' il promo. Non so, a me sembra un po' tutta stucchevole questa fight, un'immagine brutta che mi ha dato proprio dal punto di vista emozionale, no? Quindi spontaneo, senza farmi troppi ragionamenti. Ho guardato entrambi sul ring così, un GF col titolo, e non mi è parsa una fight da main event, sinceramente, te lo dico. No, non mi ha dato questa impressione a guardarli così. Poi la spear di quel tizio, ok, no, va bene tutto, no? Sarà bella nell'esecuzione, sarà bella tutto. Mi dispiace per Angelo Moreno perché adesso vado di nuovo a rompere le palle a Ricky Starks. Però c'è un moveset, ragazzi, che non può essere un moveset di un ragazzo che sarà, quanto, cosa sarà, 1,75 che pesa
È vero, è
70 kg, per
molto
dire.
particolare rispetto a quello che poi effettivamente è come fisico.
Quindi, boh, non lo so, a me non dà molta credibilità, anche perché capisco che il wrestling sempre è una concezione teatrale, si fa per finta, eccetera. Però ok, se ti arriva l'uomo di 1,75 là, ti sbatte Brian Cage per terra con la doppia spia. Ma che sto vedendo? Cioè, non. Boh.
Sì, poi con quel tipo di spear che ha lui, in realtà su un Brian Cage dovrebbe tipo rimbalzargli contro una roba del genere.
Esatto. Infatti a me quel match non è piaciuto per niente, quello che fecero lo scorso evento speciale.
Sì. Giacomo, ricordo male o tu comunque ai tempi seguivi cioè parecchio, comunque la seguivi abbastanza l'NWA?
NWA era un po' nel giro perché comunque era il periodo di reportage della
Sì, no,
MLW. Io
correggimi se sbaglio, infatti, ecco questo dico.
no, ma è corretto. Io ho iniziato su TSOW come reporter della Major League Wrestling. Poi, per tante scelte sbagliate della nostra preferita promotion newyorkese, mi sono pian piano però almeno i risultati sono rimasti, quelli li coprono ancora. E la NWA era un pozzo al quale la MLW attingeva tanto, perché c'era la politica dei free agents. La NWA non ha contratti stringenti come la MLW, l'AEW stessa, quindi è normale vedere ragazzi nuovi in MLW. Mi andavo a scoprire le carriere, magari erano proprio nomi visti tanto in NWA. Oppure in Italia, guarda Chris Dickinson, se non sbaglio è stato anche lui in NWA, ma non vorrei dire cavolate. Comunque c'è stata tanta gente che è passata dalla National Wrestling Alliance, quindi è normale.
No, ti dico questo, a parte Angelo ci interviene sempre, il saggio Angelo, che dice fanno winner takes all già annunciato per anello e titolo, quindi così tutto in palio, anche le case visto che ci sono già. E no, ma questo Ricky Starks, no, che comunque partì proprio alla ribalta dall'NWA, non a caso MJF nel promo che ha fatto post match è andato anche a citare l'NWA, Billy Corgan, no, per parlare proprio per diciamo un po' anche punzecchiare Starks. Ecco, Ricky Starks è tornato face e ci sta pure bene, però non è cioè non è il tipo di face che noi ci aspettiamo da Ricky Starks, perché comunque anche se tu me lo vuoi far tornare, un wrestler è sempre caratterizzato, l'AEW è una di quelle federazioni bella perché alla caratterizzazione del wrestler ci tiene sempre, non fanno una damnazio memoria ogni volta che ci ripensano, e anche quando ci sono i turn face o turn heel, di base il personaggio resta quello. Questo Ricky Starks, ora diventato il guerriero del popolo, a me personalmente, come diceva Manuel, risulta un po' stucchevole, perché non ti voglio dire che Ricky Starks era l'MJF versione mini da heel, però era un wrestler molto spocchioso, era un wrestler appunto anche molto furbo, ce l'aveva qualche elemento di somiglianza con MJF secondo me, ora vederlo come guerriero del popolo in questa maniera mi sembra proprio forzato tanto, questo stavo dicendo Giacomo, capito?
Guarda, la mia linea di pensiero è identica alla tua, faceva della spocchiosità il suo elemento chiave, il carisma e la spocchiosità, un mix letale per risultare un heel credibile alla faccia di tutti. Comunque risultare, guarda che tempo fa quando Ricky Starks arrivò in AEW, 2020 quindi, non era facile spiccare, perché l'AEW era nel pieno periodo di evoluzione, di sviluppo, poi c'è stata la consacrazione secondo molti che era il 2021, questo 2022 tra alti e bassi, qualcosa di storto è andato, però su tutti ovviamente il caso CM Punk, però comunque in generale l'AEW non è assolutamente crollata. Ricky Starks poteva essere un pilastro, no? Un nuovo pilastro, oltre a quei quattro del quale si sta perdendo un po' le tracce, per sempre più motivazioni varie e diversificate. Per Ricky Starks da heel era davvero tanta roba, e questo riarrangiamento di personaggio con MJF campione del mondo, lui che ha vinto dopo aver vinto il World Title Eliminator con Ethan Page in finale, giusto? Vero? Sì. Mamma mia ragazzi.
Sì.
No, a parte questo, ha vinto anche la Diamond Battle Royale, non, sinceramente non se ne sentiva il bisogno, e questo, di questo Ricky Starks non se ne sentiva così tanto. Non sto dicendo che sia necessariamente un errore mandarlo con MJF, perché è giusto così, alla fine largo a gente più giovane, sempre detto con MJF sarebbe arrivato a questo punto e va bene, siamo d'accordo. Però l'avete detto, è stucchevole, risulta molto forzato questo Ricky Starks contro un MJF che sì, all'inizio si poteva pensare essere una sua versione molto migliore, il terzo stadio evolutivo,
esatto.
Si era parlato di secondo, non terzo, stadio evolutivo di un Pokémon, e però non c'è tutto l'hype che si dovrebbe avere per una sfida molto importante in un evento, in quella che è la puntata speciale, quindi non pay per view, è la seconda più importante dell'anno dopo Grand Slam, perché Winter is Coming si è creato una eredità con Sting, si è creato un'eredità con l'inizio della Forbidden Door con Impact, Kenny Omega che vinse il titolo con Jon Moxley, tante cose sono successe, il pareggio di Adam Page e Bryan Danielson, quindi sì. Ha veramente tanto Winter is Coming da dare, c'è tanto hype e tanta attesa per i tifosi, non solo dell'AEW, i sostenitori, tutto il mondo del wrestling vuole vedere Winter is Coming. Quest'anno la card non è brutta ovviamente, ma come avete detto è risultata un po' forzata, soprattutto in quello che è il match più atteso sulla carta, MJF Ricky Starks, per problemi di booking.
Difatti io se mi citi le persone che ci stanno, cioè sono anche d'accordo che comunque si facciano il match importante MJF e gli Starks, però chiaramente un po' la scrittura, a me il torneo non è proprio piaciuto per quello che ho visto dagli Starks, seriamente ragazzi, cioè quello che è rotto dal primo momento, che poi Selling è veramente troppo stucchevole, che durante il match si sta tutto là a toccare il braccio, si sta tutto là a toccare la roba, che si sta sentendo male, cioè quello è veramente troppo 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 cliché secondo me. Poi alla fine arrivi in semifinale con Brian Cage, un cazzo di mostro, un cazzo di macchina, e vinci comunque. Arrivi con Ethan Page, che dovrebbe essere un genio tecnicamente, vinci comunque. Non lo so io che cazzo ho visto. Cioè, allora questo è il dio del wrestling, e batte MJF 1, 2, 3, dai.
Mi dico
Lo
soltanto
so io.
che qui c'è una tripletta di Angelo, non so se l'hai letta Giacomo. La roba...
Non privatemi, mi
Te la leggo
dispiace.
io, te la leggo io. Dice: si soffre Absolute in questo podcast
Sì,
mediocre.
sì, sì, sì.
Poi dice: è ridicola la card, Giacomino, diciamolo a proposito dell'evento. E a Manuel invita a non fare il democristiano.
Io non volevo essere cattivo, Angelo, ma è quello che pensavo in realtà. Volevo... Ho fatto un po' l'edulcorato, come dice il nostro grande amico Salvatore Tortisi nelle sue grandi telecronache.
Salutiamo, salutiamo, salutiamo il grande
Ma c'è
Salvatore.
Mox Page nell'evento?
Grande domanda. Io ho letto l'ennesimo match della Best of Seven Series, se non sbaglio, tra Elite e coso, The Triangle, il coso soprattutto, The Triangle. Poi match dell'House of Black, appunto MJF e Ricky Starks per l'anello e qualcosa di forse più importante, direi, il titolo del mondo. Niente, non so se ci sarà Mox Page, sicuramente in costruzione, e ve lo dice uno che l'AEW di base non la segue, però so appunto che ci sarà questo, ci sarà il wrestler preferito di Simone Degano contro Jon Moxley a Rampage, perché c'è Moxley Takeshita. Questo lo so, l'avevo visto, mi aveva caricato.
Assolutamente, quindi
Sì.
con Moxley che andava proprio alla ricerca di una sfida, no? Lui dice che avrebbe sfidato chiunque.
Esatto.
Mi fa crepare sta cosa.
Che cosa
Cioè,
esattamente?
no, è la base del wrestling, no? Però mi fa crepare che al 40° anno di carriera, cioè, proprio, è tutto cliché, cioè, non lo so, la roba che sfida, o okay, che voglio sfida chiunque, cioè, capito?
Vabbè, ma è così che funziona, insomma, in un
Eh
certo senso.
sì, no, ma certamente, però mi fa una certa, dicevo, è successo già 40 volte. E dai.
In compenso, guarda, non sarà l'unico a cercare una sfida originale, perché c'è anche Orange Cassidy che difenderà il titolo all'Atlantic con un avversario misterioso che in realtà, per chi non lo sapesse, Rampage, se non sbaglio, è stato registrato, quindi sappiamo già il nome, non lo spoileriamo magari per chi lo vuole vedere,
Bravissimo.
anche su Sky, però io mi sono gasato e raramente mi gaso sui nomi che arrivano a gettone comunque dall'esterno dell'AEW, non sotto contratto. Mi ha caricato
Non ha
tutto.
firmato?
Non lo so, è per questo che non voglio neanche spoilerare se è firmato in ogni caso, perché non
Non
lo
si
so
può
proprio.
sapere, non si può sapere.
Però so il nome e in quanto additato esperto, ma non è vero, me lo dicono, ma non è vero, ragazzi, siete troppo buoni. Del panorama europeo mi sono caricato davvero tanto.
Vabbè,
Questo
diciamo
devo
noi non spoileriamo perché siamo bravi, ma è stato letteralmente sparato ovunque, questo spoiler.
Quello è il
Basta. Hai visto
punto.
che è
Di
successo stanotte?
a Impact.
No, non, di solito io mi alzo e mentre faccio colazione guardo che cos'è successo ad Impact, ma stavolta non l'ho fatto.
Mi hanno scritto un po' di persone, mi hanno scritto un po' di amici che c'è stato un match di 60 minuti tra Josh Alexander e Speedball.
Mike Bailey. Ah no, è vero, c'hai ragione, l'ho letto. È vero, è vero, è vero, è vero. Era l'unica cosa che ho
Sono andati
visto.
in overtime, sono andati, è stato un match pazzesco.
Un'altra volta è successo perché c'era già stato un match in cui hanno pareggiato due atleti a Impact. Erano, se non sbaglio, TJP e il secondo non me lo ricordo, ma era un
No, no, no,
pareggio.
non dovrebbe essere un pareggio questo. Sono 59 minuti o qualcosa, non dovrebbe essere un pareggio.
Ah,
Attenzione.
no.
No,
Allora.
andati in overtime, nel senso che poi vanno in overtime perché qualcuno deve vincere, insomma, alla fine.
Cioè, sono andati oltre il tempo televisivo, quello nel senso.
Ah, ho capito. Questo non è spoiler, però ci sono stati i risultati. Sì, era un match per il titolo del mondo di Impact. Era Josh Alexander che ha sconfitto Mikey Bailey, quindi ha mantenuto la cintura. Capito? Hai visto? Josh Alexander, qui si ride e si scherza, ma è un big deal, è diventato in questi ultimi anni. in tutto e per tutto. Oltre ad aver avuto storyline importanti con Muso su tutte, una delle poche che ho seguito di Impact, perché anche qui, come l'AW, purtroppo non mi appassiona, però lì sì. Lì
ecco, grazie. Giacomo, io faccio una domanda a te, a Yuri, no? Perché Muso non sta in AEW? Siamo quasi 2023, no?
Mamma mia, Muso.
Perché Muso non sta in AEW? Perché ci sta Ricky Starks in AEW?
Per me Muso è più forte di una ventina di wrestler che stanno in AEW, penso. Certo. Sì, sì.
È più forte, è più caratterizzato, è più polarizzante, è più tutto.
Sì, 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 assolutamente. Dice, qui dice qualcuno nei commenti, me lo vedrei su DAZN, se solo. E fa puntini. Perché non sta in WWE, ci chiedono Muso. Ma Muso può fare quello che vuole, però è in AEW molto meglio.
AEW.
Esatto.
Esatto.
Molto, AEW. Molto meglio, assolutamente. E a proposito di All Elite Wrestling, la puntata e tutto quanto, avete visto, così prima di farvi la domanda mi accerto, avete visto l'addio registrato di William Regal?
Ho visto il promo.
Sì, quello
non
dico.
Ho sentito tutto quello che diceva, però non mi è piaciuto.
Bravo, la domanda è proprio questa. Ti piace, come scelta, no, di fare un addio in questa maniera? Che ti ha lasciato?
Guarda, sembro troppo critico, seriamente, troppo critico. Però il fatto che loro vogliano rendere così umana e così vissuta una stable che poi picchiamo le mani, a me dà fastidio. Cioè, perché è una stable che non c'ha manco tutto sto tempo, no? Quant'è? Un annetto?
Sì, più o meno sì, perché diceva Giacomo di Winter is Coming, pareggio Danielson Page, più o meno il periodo è là.
Più o meno sta stable, cioè un annetto, a me pare che si conoscono tutti, che stanno insieme da 20 anni a vicenda e che si sono, non so, pagati l'affitto a vicenda insieme, si sono aiutati nei momenti bui. No, questa è la gente che sta là, che dice ok, noi picchiamo le mani perché mo quello deve fare l'addio emozionale, io sarò sempre Blackpool Combat Club. Tu hai tradito John Moxley, tu hai tradito il membro di punta del...
Tu sei
del
un pazzo, Dio! Club.
No, cioè, tu hai aiutato MJF a vincere il titolo contro John Moxley, ma che cazzo è sta roba, ragazzi?
Perché dice, cioè, dice che gli ha lasciato l'insegnamento finale, no? Che è guardarsi sempre le spalle, capito?
Dai, ma del piacere, dai.
Sono d'accordo con Manuel qui, io. Molto tirato per i capelli, sinceramente. Non mi ha gasato, visto che ormai sto andando tutto con gasato e caricato. E questo non mi ha caricato, anche se io sono fan di William Regal, anche quando è andato in AEW. Pertanto mi sembra veramente stucchevole e poco necessario, perché comunque tu hai tradito l'uomo che più di tutti rappresenta il Blackpool Combat Club, consegnando al diavolo in persona quello che ritenevo era il premio chiave del Blackpool Combat Club, il titolo del mondo AEW, e invece nulla. No, mi raccomando, ragazzi, era un test. Voi guardatevi sempre le spalle. Ora vado ad allenare mio figlio e torno in WWE.
Ma praticamente... che lui la settimana dopo l'evento, no, fece il promo parlando come se appunto facesse le veci di MJF, no? Mr. Friedman non ci sarà questa settimana, ci sarà la prossima.
È vero.
Allora, che cazzo di test è? Tu stavi dalla parte di MGS.
Sì, esatto. Sembra. Diciamo che gli fa fare pure un po' in chiave personaggio, no? Una figura di merda, nel senso che significa che lui, fino a che poteva cavalcare l'onda MJF, sembrava volesse cavalcarla, poi tradito, si è inventato sta storia. Quindi anche come personaggio, il suo arco narrativo si chiude una merda, in poche parole.
Esatto. Sì, ma tutto l'ultimo mese di Regal è una merda, cioè non si può dire il contrario, secondo me è poco schifo.
Va bene, abbiamo affossato abbastanza l'AEW oggi?
Sì, che avevano già capito le intenzioni.
Vi posso dire una cosa? La cosa che a me è un po' preoccupa da fan, no? Che ve l'ho già detto più volte, ma più andiamo avanti più è così. L'AEW, nel nostro podcast, che è il nostro, diciamo, metro d'analisi che abbiamo qua, ha preso ormai proprio il ruolo che aveva la WWE per 2 anni, no? Cioè, noi partivamo, affossavamo la WWE perché c'era da fare questo, e dopo parlavamo di AEW. Ora facciamo spesso il contrario, tranne le puntate dedicate ai pay-per-view, cominciamo a parlare la giornata, affossiamo l'AEW perché non ci piace quello che stiamo vedendo, e perché poi questo è, e poi andiamo a parlare di quello che è successo in WWE, che non è tutto bello, però ne parliamo quasi per dovere di cronaca, perché è successo, a volte è passabile, a volte ci piace, è sicuramente netta superiorità rispetto a quello che accadeva prima a Stanford. Cioè, ormai... ci sono scambiati i ruoli.
Secondo me è il solito discorso di aspettative. Cioè, è sempre quello. È veramente sempre quello. Cioè, è normale che... non lo so... Paragone. Tu metti Cristiano Ronaldo, non ti fa il gol, ti incazzi. Gonzalo Ramos, te ne fa tre. non stai manco là così, no? Cioè, nel senso, è tutto un discorso di aspettativa. Tu dalla EW ti aspetti di più, dalla WWE ti aspetti di meno, perché sono quelli, so, così.
Però tu
secondo
dici
me...
che al contrario, 2 anni fa, qui noi alla WWE ci aspettavamo tanto e la criticavamo, e quando invece passavamo a parlare di EW, visto che era nuova, ci piaceva tutto quello che ci proponeva.
No, è che seriamente la WWE fino a 2 anni fa, fino a un anno fa, ma... era merda, cioè, nel senso, nemmeno ti dovevi aspettare, cioè, le cose. Sempre che il discorso è che è in relazione all'IW che ti aspetti di meno, cioè, nel senso, dall'IW tu ti aspetti di più perché ci hanno un determinato tipo di fa wrestling, un determinato tipo di fa storie, eccetera. La WWE, io ragazzi, penso sia sempre la stessa solfa che l'IW, no? Cioè, dal punto di vista narrativo hanno fatto uno step in più dalla WWE, no? Chiaro, con la Bloodline è evidente, dal punto di vista di wrestling, dal punto di vista di Uppercard, di Midcard, tutto così, cioè... insomma, siamo sulla stessa pasta.
Ah, Angelo è completamente d'accordo con te, te lo dico perché, ma in realtà l'ha confermato più volte anche quando ne parlavamo qua, eh. Io ogni tanto vi butto davanti sto discorso perché invece secondo me si stanno proprio scambiando i ruoli, ma come, a prescindere dalle federazioni... cosa sono? Della nostra, i ruoli sulla nostra percezione che abbiamo di queste federazioni. E almeno quanto mi riguarda, questo discorso lo confermano due aspetti. Uno, che può lasciare il tempo che trova, che è quello dei ratings, che sappiamo bene che contano il giusto e a volte non contano proprio niente. Però yeah, comunque vanno male ultimamente, a Dynamite soprattutto. Rampage non ne stiamo nemmeno a parlare perché secondo me non è giudicabile. E... okay. L'altro invece sono le critiche che comunque arrivano sempre più a un prodotto come quello della AEW, che però può essere giustificato dal solito discorso: quando cresci, quando accresci la tua fama, aumentano logicamente anche gli hater. Però non è da sottovalutare comunque quello che accade intorno alla All Elite Wrestling. Giacomo, stavi dicendo qualcosa per caso?
No, semplicemente detto di tendere un velo pietoso sul Rampage non è il caso di sparare la luce rossa, in tutto il rispetto. Io non ho mai visto negli ultimi anni un programma più inutile di AEW Rampage, mi dispiace ragazzi, glielo dico con tutto il cuore, anche perché la prossima puntata quando arriverà su Sky io la guarderò per l'atleta che non ho voluto spoilerare prima, certo, però non è un programma messo bene in palinsesto, ha pochissimi punti di interesse, è un dark che ti fa fare più soldi perché va su un network e hai pubblicità, tutto, ragazzi.
Però ragazzi, io non ho mai visto, ora lo dico, uno show americano, ok, gli ultimi anni eccetera, che non sia Dynamite, che adesso sia Rampage, con un match che sia tra John Moxley e con Konosuke Takeshita. Diciamo? Aspetta. Diciamo?
diciamolo.
MW Fusion, cioè mai avuto match del calibro con Daddy e il calibro di Moxley e Takeshita? No. NWA, lo show ci ha mai avuto Daddy del calibro Moxley e Takeshita 1v1 come Rampage? No. Monday Night Raw e SmackDown hanno fatto dei match che con gente si chiama Moxley e Takeshita? No. Ragazzi.
No. Però, cioè, questo peggiora quasi la situazione, no? Se non in un certo
perché?
Senso. Perché loro hanno un potenziale enorme allora da poter sfruttare.
Certo, certo.
Però, quanti sanno che c'è sta Moxley e Takeshita?
Vabbè, è stato scritto, io l'ho visto un sacco di parti sui social, sarà che seguo account, che ho account in comune così, però l'ho visto un sacco di parti sui social. Io ho già visto anche cose che sono successe, mi
però
sono
se pure quella farà, però se pure quella puntata, no, in generale fa dei ratings di merda, no?
Io non sto parlando di grandezza della puntata qua, sto parlando di qualità. Io non mi aspetto, io ho visto il primo di Moxley Takeshita durante Dynamite, un match sì, bello, per carità.
Sì.
Io mi aspetto un match sulla stessa onda, mi aspetto un match bello, un match che senza pubblicità, un match che televisione americana, un match tra Moxley e Takeshita, un match che tu non trovi.
E se dovesse
da altre federazioni,
che pensiero ti fai?
Se dovesse deludermi è sempre il discorso delle DAB, che c'è un potenziale che per la sua tanta percentuale federazione viene sprecato, cioè viene messo, viene fatto valere meno di quello che potrebbe essere.
Guardate,
stavo facendo prima la gag ovviamente perché non c'è stato un match di questo calibro a Fusion, ma abbiamo avuto un nuovo campione dei pesi medi nel nome di Shun Skywalker direttamente da Star Wars, però no, non è vero, è della Dragon Gate. È della Dragon Gate, però non è male.
Gasa la Dragon Gate.
Non è male.
Non è male Shun Skywalker, sto ragazzetto ne sa.
Ne sa.
Poi
sa.
scomparirà in 2 anni dalle scene, però va bene. Volevo leggere Angelo, avevo detto una cosa importante prima. Sono riuscito a recuperare. Mi fa Crepa che dice che gli ha dato l'ultima lezione, e poi però è andato a casa Sir Regal, perché adesso tornerà. Ma in realtà volevo leggere di Muse, ma non si può leggere su Twitch, mi sa questa
cosa. Esatto, l'avevo visto anch'io, l'avrei voluto leggere a polmoni aperti letteralmente, perché è bellissimo, però non possiamo leggerlo perché potrebbe essere frainteso.
Esatto, dico solo che ci dobbiamo svegliare, secondo Angelo.
Andatevi a recuperare questo commento, cercatelo perché vale la pena, onestamente, lo incorniciamo. Siamo quasi alla chiusura della prima parte, ragazzi, ve la ricordate? Oh, se no ve la leggo. O comunque avete presente la maggior parte dei match di Final Battle, giusto? Cioè, per fare un pensiero sul pay-per-view.
Ne so uno.
Immagino. Vai, uno per uno, vediamo se lo stesso.
No, è lo stesso.
Sicuro?
Una persona onesta che lavora nel mondo onestissimo del calcio, quindi per favore, vai.
FTR contro Briscoe, sì, il double dog collar match.
Secondo me Gianco ne sapeva un altro.
No, era quello, era
Pensate che io nemmeno pensavo a questo quando avete detto ne so uno, ma pensavo a Chris Jericho Castagnoli.
Ah, dai!
No, perché comunque questo è stato appena annunciato, quello che avete detto voi. L'altro almeno si sarà un po', insomma.
Ma ha fatto un bel buzz, Ha fatto un bel buzz.
È vero, anche se tanti hanno criticato la scelta del dog collar, e io sono d'accordo, nel senso, grande incontro lo vogliamo vedere tutti, però a me non piace quella stipulazione, non mi piace proprio.
Certo, per il terzo match, chiaramente hai fatto 3 match in un anno, praticamente ci stava da... una stipulazione al terzo, poi che sia dog collar, cioè nel senso, magari fanno comunque un bel match, hanno fatto 2 match pazzeschi.
No, ma questo quindi... può uscire benissimo un bel match nonostante la stipulazione non ci piaccia, però, cioè, non mi piace in questo caso. Però è una delle stipulazioni più vecchie che c'è in WWE, il dog collar, però non lo so, specialmente forse per un match di coppia, forse qualcosa si possono inventare mai visto, però non mi fa impazzire, ecco, sulla... a livello teorico, senza aver ancora visto. Poi che uscirà un grandissimo match, su quello siamo tutti convinti, anzi saremmo delusissimi del contrario, ecco, in un certo senso. Quindi sì. Manuel, tu non sai nemmeno del tuo pupillo Wheeler Yuta che affronterà Daniel Garcia?
L'avevo letto anche questo pure qua. Cos'è, il terzo match?
Mi sa, o il secondo o il terzo.
Fanno tutto, stanno a fare tutto in rapida successione la Ring of Honor di Tony Khan, cos'è? Tutti insieme li fanno.
Diciamo che questo è proprio un evento AW per Ring of Honor, insomma. Cioè, ma che è normale. Che cosa ci vogliamo dire?
Io l'ho visto quello là, quello dove c'era Gresham Castagnoli, no?
Sì.
Ma ho visto anche, no, io ho visto tutti e due, l'ho visto perché
l'altro era in AW. Death Before Dishonored, no?
Sì, Death Before Dishonored, che l'altro era in AW.
Sì.
L'ho visto tutti e due, quindi. Daniel Garcia mi piace tantissimo come wrestler. Però tocca stendere un velo pietoso, secondo me, sull'altro wrestler che
non lo dice proprio.
Allora, il wrestler è tecnico, ragazzi. Fa il match tutto tecnico là, il match con i tempi studiati benissimo, eccetera. Poi ci deve stare un momento in cui l'offensiva raddoppia, il match diventa interessante, così. I match di Wheeler Yuta non sono così. Ci deve stare qualcun altro di forte che gli dà la mano, eccetera. Perché tra l'altro, ti ricordi Yuri, il ragazzo che mise Will Ospreay, tipo Manchester United, Manchester City su Instagram, no? Real Pro Wrestling, il ragazzo italiano.
Ah, ok.
Sto facendo i premi annuali, potete trovare sulle pagine Instagram. Peggior wrestler tecnico dell'anno ha messo Wheeler Yuta.
Povero Wheeler.
Non piace Wheeler, ragazzi. Io pensavo fosse una cosa mia, pensavo, però vedo che è molto popolare, cioè.
Ma a me non ha mai detto niente di che. Pensate, io lo conoscevo esattamente prima dell'AW, dove ovviamente in MLW, però vi giuro che quando era Jimmy Yuta era
Jimmy
una roba
Yuta.
No, ragazzi, era davvero terribile, no, mezzi termini, bisogna portargli rispetto per il miglioramento mostruoso che ha avuto, ma sebbene sia migliorato in modo enorme in questi 3 anni, perché sono passati 3 anni da quando ha cambiato ring name, rimane un wrestler tecnico da molti sopravvalutato.
Sapete secondo me qual è il problema, Giacomo? Il fatto che sembra sempre un pesce fuor d'acqua. dove sta? Tu l'hai detto, adesso hai detto dove te lo ricordavi te. Io le prime immagini di Wheeler Yuta, non ti dico i primi match perché erano abbastanza complicati da reperire, però le prime immagini e qualche spezzone di incontro di Wheeler Yuta me lo ricordo ancora prima in CZW. E anche là. Ora, CZW non faceva solo match ultra-violent, c'erano incontri anche normali, ma comunque era un pesce fuor d'acqua. Nel Blackpool Combat Club è un pesce fuor d'acqua. Ora, mi sto affidando a quello che tu mi stai raccontando dell'MLW, che io non ho visto, eppure là sembrava, diciamo, non adatto a quel contesto, ecco.
Oh, no, assolutamente no, Yuri, era davvero un tre passi indietro a tutti. Vabbè, parliamo di un MLW dove, ragazzi, c'era ancora MJF in MLW all'epoca, quindi era un livello molto alto. In quel momento c'era ancora Riddle che faceva i match Ricochet, era proprio l'inizio di Fusion, della genesi settimanale della Major League Wrestling, però Yuta era qualcosa di inguardabile, lo dico con tutto l'amore del mondo, sapendo che ora è diventato guardabile, ma sopravvalutato. Questa è la mia analisi a tutto tondo. Comunque, Angelo,
Sì.
Dog Collar, stipulazione anni 70 uguale masturbazione, Dax e Cash.
Io ti leggo quello che ha scritto dopo perché ce ne dobbiamo andare in pubblicità e non ce lo possiamo perdere. Scrive: Wheeler Yuta è di Rosario, la città del wrestling. Nonna Celia lo portava nel ring di Dark.
Pazzesco. Ricordiamolo che
dillo,
stasera
dillo. Dillo,
ore
dillo.
20 gioca l'Albi Celeste. Stasera Van Gaal prova a prendersi la rivincita di 8 anni fa, i calci di rigore con il Chepesito Mascherano che ruba quella palla a Robben davanti porta.
Mamma mia.
Vediamo cosa succede,
Io ho un sogno,
ragazzi.
non lo dico, probabilmente è quello anche di tanti, ma dall'inizio del mondiale ho un sogno, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare.
Avanti selezione.
Io non ho mai, in questo mondiale non ho mai tifato per nessuno. Non, quando mi dicono no, ma per chi tifi? Non c'è l'Italia, per chi tifi? Io sono italiano, nel senso non tifo per altri, però capisco chi si affeziona a un'altra squadra, come succede pure per le squadre di club. Io non ce la faccio. Non ci riesco perché alla fine, cioè, la mia nazione è un'altra, nel senso, non è che tifo, magari uno simpatizza. Però questo mondiale non ho nemmeno simpatizzato per nessuno, ho soltanto un sogno, una finale. Basta, proprio succede
È
quello che vuoi.
la finale che secondo me sognano un po'
Te l'ho
tanti.
detto, sicuramente molti, e ci spero, perché il destino sembra poter portare, cioè, il tabellone lo rende possibile.
Anche se ti dico, Yuri, la finale che dici tu, c'è un uomo dalla parte destra che non è più titolare,
Hai
credo.
ragione, però sai bene che immagina succede, immagina parte dalla panchina.
Guarda, se l'uomo Fernando Santos arriva in finale con Gonzalo Ramos e in finale decide di mettere quello e perde, guarda.
Avevo letto le intenzioni. Io simpatizzo Marocco, però. Casa.
Ci
No,
sta,
no,
ecco,
c'è
per
un
esempio ci sta, no? Ti fa l'outsider.
dei... però non tanto perché outsider, a parte c'è Amrabat della Fiorentina, questo è un altro discorso. Ci sono tre giocatori del Marocco che hanno un grande legame con l'Italia. La comunità marocchina è tra le più popolate qui in Italia, tra le più numerose qui in Italia. Inoltre hanno espresso tantissimo rispetto per l'Italia, il Marocco nei social. Quindi mi sono andati un po' simpatici. Poi lo so, io lo guardo per il grande Sofiane Amrabat, però questo è un
Forte
altro.
Amrabat, eh. Mamma mia, sta picchiando centrocampisti su centrocampisti.
Porca miseria.
Chi tifa Fiorentina, come recita una grandissima pagina Instagram che è salita alla ribalta dei meme sul calcio, soffre da far schifo. Quindi Amrabat andrà via in estate, quantomeno spero di incassare 40 milioni. Comunque,
Oh,
Fiorentina.
aspetta, perché c'è il mercato di gennaio. No, mercato di
Attenzione.
gennaio,
Gennaio Amrabat non va via. In estate sì, sono sicuro, ma a gennaio no.
Se
Comunque,
Liverpool arriva con 30, Amrabat va via, 100%.
30 milioni se mi arrabbio tanto, anzi 40. Comunque stasera gioca Lionel Messi, mamma fai le lenticchie, ha scritto Angela, possiamo
Mai
aprire.
gasato, mai gasato.
Assolutamente, adesso andiamo a pubblicità. Andiamo a pubblicità. Così.
Segui lo sport più di ogni altra cosa. Ti piace parlare subito di quello che vedi. La scrittura è la tua più grande passione. E allora noi facciamo proprio al caso tuo. Il gruppo The Shield of Sports ha riaperto le candidature per le posizioni newser, social, video e podcast. Come fare per collaborare con noi? Ma è molto semplice. Mandaci una mail all'indirizzo info@theshieldofwrestling.com oppure info@theshieldofsports.news. Raccontaci chi sei, che cosa fai, perché vorresti collaborare con noi. Noi leggeremo la tua mail, ti risponderemo subito e chissà che anche te entrerai a far parte del nostro fantastico mondo sportivo. Ma soprattutto ricorda, we are the Shield of Sports.
Eccoci tornati, seconda parte, what's next? Niente, abbiamo chiuso in maniera poetica parlando di mondiali, abbiamo fatto un excursus, abbiamo citato indirettamente Lele Adani e direi che, quello va sempre fatto assolutamente perché la nostra musa ispiratrice, non è vero mai. Comunque, detto questo, leggevo una delle polemiche della settimana, Manuel, quella di Dax Harwood, no? Tant'è vero che ho preso spunto da... me lo sono appuntato e ho preso spunto da un titolo di un paragrafo che penso abbia dato Simone Degano, la notizia. Dax Harwood non ci sta! Che appunto, nonostante questa annata epica, Harwood e Wheeler si sono ritrovati al secondo posto della PWI dedicata ai tag team e lui, diciamo che non ha gradito e ha tirato pure in ballo polemica dicendo che l'aveva fatta lui questa classifica. Secondo lui è uno scempio Questa decisione.
Guarda, io penso che lo sai che poi non sono il più grande fan degli FTR, nel senso come persone, cioè come che parlano sempre di Sbettard, così eccetera. Gli Uso chiaramente hanno fatto un grande anno con la Bloodline, quindi dal punto di vista di risonanza hanno fatto chiaramente probabilmente il miglior anno della loro carriera, no? Perché stanno vicini a Roman Reigns, eccetera. Però ragazzi, l'annata degli FTR, qualcosa che dal punto di vista qualitativo proprio non c'entra niente con qualsiasi annata degli Usos, cioè diciamola, apriamola proprio così, non c'entra proprio niente, perché ci sono arrivati dei 5 stelle, di qualcosa di vicino ai 5 stelle, dei match incredibili. Ricordo qua a tutti però che la classifica di PW Insider è una classifica del tutto Mark, no? Quindi,
ogni volta dire le stesse cose, no?
Sì, ogni volta dobbiamo ripeterle. Io a questo punto penso che Dax abbia fatto un po', cioè un po' il personaggio, no? Cioè sì, a dire là, chiamate il problema, così, queste cose per qua. Quindi ci sta, poi la polemica online va sempre. Ho letto gente, e qua mi accappona la pelle, su Twitter, dicendo che gli Usos hanno avuto un'annata oggettivamente meglio degli FTR e non se ne può parlare. Ragazzi, tutto il mondo del wrestling, tutto. Io sono un grandissimo fan del puro wrestling. Mm-hmm. E credo che sempre esce qualcosa meglio del progresso. Quest'anno non è uscita perché gli FTR sono stati il miglior tag al mondo nel 2022, punto e basta. Meglio degli Bucks, meglio di tutti, dai, meglio dei Tekkers, meglio di tutti, ragazzi.
Poco assolutamente. In diversi contesti, poi
è fatto ridere. Quelli di Twitter sono tipo: gli Usos sono i migliori, è il miglior tag team del 2022. Piange al riguardo, cioè, se la in modo che comunque. Io sono in disaccordo, ovviamente. Gli FTR strameritavano il primo posto. Ci abbiamo pensato noi a fare giustizia.
Esatto, diciamolo.
Spoileriamo proprio alla grande. Oh, sì, assolutamente.
Scusate, ma a parte che periodo sta uscendo in questi giorni, sta per uscire.
Vero. Abbiamo fatto un antipasto.
E volevo dire in realtà che gli Usos comunque avevano fatto sì l'anno con la Bloodline, anche a livello di storyline, di character development, sono cresciuti tantissimo e hanno fatto il record, che non è una cosa negativa, cioè una cosa di secondo piano, ovvero sono diventati il tag team dal regno più longevo nella storia della WWE, sorpassando
chi erano i primi l'anno scorso? Chi ha vinto la classifica l'anno scorso? Vi ricordate?
Memoria,
i Bucks, questo?
Vabbè, giusto per farci un ragionamento.
La nostra vinsero i Bucks.
Sì, è vero.
Sì.
Dici, quella che conta vinsero i Bucks.
Esatto, quella che conta vinsero i Bucks. Scrissi io l'articolo sui Bucks.
Se lo ricordi. E, no, comunque, diciamo che ci sono criteri e criteri. Nel senso, si sa che la classifica della PWI è qualcosa di marchio, come si sa che i voti di Meltzer, che è criticabile o non criticabile, invece si basano su un concetto di bellezza che vedi sul ring, tecniche e tutti gli aspetti legati al professional wrestling e tutto quello che crea poi un incontro. Però tanto ogni volta si rifanno sempre le stesse polemiche, che siano le stelle o che siano le posizioni in classifica. E noi ne traiamo occasione per fare discussione qua, se no non ci avremo argomenti, no?
Guarda Yuri, secondo me se chiedi a 100 persone chi è il tag qualitativamente migliore dell'anno? Secondo me 95 devono essere gli FTR. Cioè, ripeto, sempre con tutto che non sono i miei wrestler preferiti, che non ci rientrano in questa classifica dei miei wrestler preferiti, ma manco per assurdo, però sono il mio tag dell'anno, punto. Cioè, non so perché si debba stare a sindacare su questo. Qualitativamente non c'è stato un tag che gli ha tenuto testa, punto.
No, comunque volevo giusto dare la conferma che non solo TSW Magazine, quindi la rivista che conta, ma anche quei ragazzi volenterosi promettenti di Pro Wrestling Illustrated nel 2021 avevano dato il titolo ai Bucks. Avevano
va bene, quindi erano d'accordo con noi.
L'anno prima io non lo sapevo, l'anno prima avevano vinto proprio gli FTR nel 2020.
Almeno hanno vinto una volta, visto.
Una volta sì.
Meno male. Ma invece leggevo, abbiamo quasi terminato con gli argomenti extra WWE, perché poi ci andiamo a chiudere proprio con la federazione di Stanford. Parlavamo della notizia dell'ultimo giorno, ovvero Sasha Banks annunciata per Wrestle Kingdom. Ecco, Manuel, ti ricordi il ragionamento che facevamo? Stavamo parlando prima della diretta, no? Tu mi dicevi che secondo te è una notizia che non doveva uscire.
Sì. Secondo me, allora ragazzi, è chiaro che se ci seguono, se ci stanno sentendo fan più del wrestling americano, è chiaro che prima dello show c'è sempre la notizia che succederà questo durante l'evento, succederà quell'altro durante l'evento, eccetera. Col puro resu non è così. Col puro resu non è molto difficile che escano dei rumors, degli spoiler pre-show, eccetera. Quindi quando arriva il wrestler tu sei e dici oddio, non me l'aspettavo. O magari chiaramente ci possono essere stati degli hint durante gli show che ti potevano far pensare una cosa simile, come sta succedendo col Suzuki-Gun, perché Minoru durante tutta la tag league ha spiegato che succederà qualcosa durante le finali. Chissà quale sarà sto qualcosa, un nuovo membro, Jake Lee, non si sa cosa potrà succedere col Suzuki-Gun. Invece per quanto riguarda Sasha Banks, ragazzi, è chiaramente uscita la cosa perché Sasha Banks è una star del wrestling nordamericano. Questa è la situazione, perché Sasha Banks fosse stata giapponese, nessuno sapeva la notizia, eccetera, e arriva a Wrestle Kingdom, probabilmente, chiaro, non è ufficiale quello che stiamo dicendo, perché Sasha Banks non è sicuro che ci sta Wrestle Kingdom, magari la New Japan dice, ci hanno spoilerato tutto, debutta Dash, cioè, per dire, quindi non si sa ancora precisamente. Sasha Banks cosa dovrebbe fare, o si dovrebbe chiamare Mercedes Moné, no?
Quanto pare,
da quello che si è capito,
sì.
Dovrebbe affrontare la vincitrice del match per il titolo IWGP femminile tra Kairi e Tam Nakano. Questo dovrebbe essere quindi un Wrestle Kingdom pieno di star power sulla carta, però pure qua in altre situazioni con altri wrestler non ci saremmo giocati la carta spoiler, che ormai è spoiler, ragazzi, perché cioè si sa Sasha Banks sarà il New Japan Pro Wrestling.
Te l'aspetti, certo.
No, ma io lo scrivevo già, ragazzi, tempo fa, che non si sapeva ancora nulla, però era novembre, era. Avevo scritto tipo ad Angelo che era il 5 novembre, ho visto il messaggio ieri. Voto notizia 4 gennaio 2023, Mercedes Moné debutta a Wrestle Kingdom 17. Si sapeva.
Ora sembra sempre essere più concreta la cosa. Vedremo con l'avvicinamento all'evento a questo punto. Questo sì. Giacomo, attento, non frega un cazzo di la verità.
No, così non me lo dì. Diciamo che Sasha Banks, Mercedes Barnado, Mercedes Moné, come cazzo si vuole far chiamare, come dico spesso, allo Iapapi, ragazzi, è stata una vicenda troppo contorta. Io non voglio più stare dietro ai rumor. Sì, è molto molto probabile che a Wrestle Kingdom vedremo Sasha Banks, Mercedes Barnado, Mercedes Moné, come vi pare, e quando la vedrò potrò dire, bene, abbiamo avuto finalmente un finale a questa telenovela andata avanti per non si sa neanche quanti mesi ormai. Dai, siamo contenti. Brava lei, brava la WWE, brava la New Japan, chi la utilizzerà. Cioè, si parlava anche di AEW. Dopo la New Japan andrà anche in AEW a fare partner di Saraya a Rampage in match con Britt Baker.
Cioè, questa finisce dal match con Kairi, sarà in qualche evento Stardom pazzesco o a Wrestle Kingdom del 21 gennaio a fare il tag team con Saraya.
Non è stato veramente strano. Io non voglio più esprimermi su Sasha Banks, mi ha completamente disintegrato la materia grigia.
Possiamo dirlo che qua What's Next io stavo sul carro da qualche anno, è arrivata nella mia federazione.
Dillo. È lei che è venuta da te, capito?
Esatto, io sono sempre stato sul carro, ho sempre parlato di un atleta con enorme potenziale, perché sul ring gli andava da raffinare questa tecnica, deve correre di più, perché cioè deve raffinare la tecnica in relazione alla corsa, a quanto è veloce, perché è molto veloce. Quindi secondo me può fare veramente tanto in Stardom e in New Japan.
Certo, chiaro. Prima di volare, appunto, come diciamo prima, a Stanford, ultima notizia che leggo, ma questo Will Ospreay che ci esalta Akira e di conseguenza anche TJP, perché ha fatto i complimenti al team, no? Lui si è meravigliato del fatto che questi un anno fa non si conoscevano e ora sembrano migliori amici quasi, no? Ma anche non soltanto sul ring, quante cose postano lato social, Manuel?
Sono una coppia molto affidata, stanno facendo benissimo alla Junior Tag League. Poi gasano, io ho detto subito a Francesco che gasavano, quando avevamo parlato anche durante la puntata, che tra l'altro io mi ricordo che nell'ultimo Metal Up Rope, no? Quando abbiamo parlato, io ho detto ci sta questo possibile ritorno di Kushida, no? E mo ci ha fatto il match in tag contro Kushida alla Junior Tag League, quindi è stato tutto un foreshadowing pazzesco. È gasato la situazione. Osprey ha ragione, tra l'altro non abbiamo citato che Francesco e TJP sono arrivati 22esimi nella classifica della...
non l'abbiamo detto,
quindi è abbastanza alti nel posto. Vediamo chi sarà il loro avversario, i loro avversari probabilmente, perché va dato spazio in card a più persone durante Wrestle Kingdom e ci stanno un sacco di tag che si meritano la scena. C'è Kevin Knight adesso che sta facendo paura, appunto, insieme a Kushida durante la Junior Tag League. Quindi vediamo come va la situazione. Io anche poco tempo fa mi ci sono risentito un attimo con Francesco, mi ha scritto lui per chiedermi un'informazione su Maru Fuji. Sto spoilerando qualcosa qua, stanno uscendo cose, non so se si vuole utilizzare qualcosa, però nel caso What's Next qua è la fonte.
Dillo, bravo. No, tra l'altro, stavo dicendo, una delle cose che sorprende di questa coppia è che sono di generazioni totalmente diverse, perché TJP va quasi per i 40, insomma, c'ha 38 anni, una cosa del genere, e Francesco invece c'ha 20, 21.
TJP è un veterano, veterano di TJP.
Eppure sembrano veramente quasi fatti la stessa pasta, andare d'accordo, stessi... una coppia d'amici che poi lotta anche sul ring, cioè si vendono molto bene. A parte poi il loro privato, che non possiamo sapere, logicamente.
Quindi... Però ti posso dire, nonostante loro sono fantastici, no? Però che tag c'ha lo United Empire, ragazzi?
Sì.
Cioè, loro sono fantastici. Cobb e Nare, sì. Cobb e Okan sono fantastici. Okan e Nare sono fantastici, per carità. Però ci sono gli Aussie Open che viaggiano su una linea qualitativa che è allucinante. Cioè, Fletcher e Davis,
a prescindere.
Fletcher e Davis sono allucinanti, sono ragazzi.
È una gran formazione lo United Empire. Formazione non a caso, perché l'abbiamo visto sfilare anche con le divise da calcio, no? Ultimamente. Quindi,
sì.
Sono un gran team, possiamo dire. E Angelo ci dice invece cosa sono le prediction di Manuel Ish. Ora, ci siamo arrivati, siamo alle porte di Stanford, ma noi facciamo uno spaccato definitivo, perché Giacomino, intervienici con il tuo Italian Corner e poi andiamo a bussare a casa dei Triple H. Giacomo, noi ce ne siamo perso per strada. Si è scordato l'Italian Corner ed è definitivamente crollato.
No. Finito l'Italian Corner, basta.
Non ci sono notizie oggi. Ci sono problemi di... ok, ci sei.
Eccolo.
Ci sei.
Vuoi sapere cosa è successo? Non ve lo posso dire perché non lo so. Erano attaccate e non ho toccato niente. Vabbè, grazie, thank you Skype. Allora, dopo una settimana con un solo evento, quello del ritorno in un palazzetto veneto dell'Italian Championship Wrestling a Vigonza, in provincia di Padova, il panorama tricolore è pronto ad andare in scena con tre show tra sabato e domenica, con un altro evento a dir poco storico che non sarà sul suolo italiano, ma sarà organizzato da una realtà tutta italiana. È proprio da qui che voglio partire, dato che quest'oggi allo Shinkiba First String di Tokyo in Giappone, la Dream Wrestling sarà di scena per il primo evento italiano in terra nipponica, dove saranno in azione moltissimi protagonisti del panorama Joshi nipponico, oltre ad un match maschile tra Shigeiro Iri, che già visto in Italia tra l'altro, e l'italiano Sebastian De Witt. Quindi è qualcosa di molto
facciamogli
importante.
Complimenti, oh, questa è una pagina pazzesca del wrestling italiano,
assolutamente. Ragazzi, questa è davvero una roba che non ci saremmo mai aspettati.
Un punto internazionale, no?
Sì, e paradossalmente già la nascita della Dream, vedere nomi come Yota Tsuji, Penny, Doug Williams in Italia, ti dice, oh, ah però, dal nulla arrivano questi, fanno, però, non male. E poi, il secondo show che fanno è il primo show in terra giapponese di una promotion italiana. Beh, complimenti, non c'è nient'altro da aggiungere. Tornando nei nostri confini, domani la sopracitata ICW sarà a Gussago in provincia di Brescia con la nuova edizione di quello che è a tutti gli effetti il torneo più storico nel wrestling italiano, il numero uno. Lo stesso giorno invece in Liguria, no forse domenica in Liguria, scusate, a Rapallo in provincia di Genova si terrà Christmas Gifts, nuovo evento per la International Wrestling Entertainment. Chiude il programma lo show probabilmente più atteso qui in Italia, perché la Dream è qualcosa di fuori classe, ossia Squash Jobber Final Bout. Domani alle 19 partirà a Peori in provincia di Milano lo show, dove verrà assegnato il primo titolo della promotion, dunque il Sash Open Weight Championship. Sarà nuovamente massiccia anche la presenza di grandissimi ospiti internazionali come appunto la giapponese Veni, che tornerà nuovamente in Italia, e due dei nomi più importanti in tutto il panorama europeo, Chris Ridgway, ex campione della Progress, campione del mondo ovviamente, e l'attuale campione del mondo di pesi massimi della ICW, la scozzese, quella che va su WWE Network per intenderci, Leighton Buzzard, che di soprannome fa El Capitan, e io non lo sapevo, mi ha gasato, è il Capitan, Leighton Buzzard, che tra l'altro affronterà, ebbene sì, l'uomo che ha creato la Dream, Max Peach, per il titolo del mondo ICW. Quindi oggi c'è la Dream in Giappone, domani a Pero in provincia di Milano, Max Peach, il capocchia, che non è una parola per bellissima, però quella mi è venuta in mente, della Dream, andrà a Pero a lottare per uno dei titoli più importanti in tutta Europa.
Mia, non succede, succede.
Ma scusa, ma nel giro di settimane questo ragazzo si è fatto l'Europa da Black W, si fa il Giappone, si fa l'Italia contro l'uomo dell'ICW, cioè che cazzo ha fatto?
Massimo Pesca sta on fire definitivamente.
Bravo, no, e in tutto questo ha pure incontrato Trish Stratus, quindi...
Dove?
In Double X-Double, era in Germania la Trish, ci ha fatto una foto e un post dove l'ha ringraziata perché pazzesco. Per Max Trish è stata un'icona e un modello, quindi e Trish di tutta risposta gli ha detto bellissimo conoscerti, continua a spaccare il culo, bene, è elegante Trish,
sì, sì. E anche dedicato alla Stratus Fashion,
sì, pazzesco. sì. Tra l'altro il match di Max Peach e Karin Brigante, diciamo le cose come stanno, sono tutti e due disponibili, gli ultimi fatti in WXW gratuitamente su YouTube, se qualcuno se li vuole recuperare. Quindi avete dei match italiani nella principale promotion in Germania e una delle più importanti in tutta Europa, perché fa parte delle mie Big Five, il Monte Rushmore del wrestling europeo, sono Rev Pro, Progress, la Insane Championship Wrestling in Scozia, la ICW, la OTT in Irlanda, e appunto la WXW in Germania. Loro sono pazzesco. Le cinque chiavi che ti possono aprire le porte alle grandi major mondiali.
Assolutamente. Giacomo, già che ci sei, no? Cioè, hai fatto un primo excursus, ti chiedo di straordinario oggi. Chiudiamo col wrestling italiano, se hai finito con le notizie. E ti sfido a convincere chi magari ancora non sa se vedersi NXT Deadline a mettergli hype.
Vai, convincimi.
Provare, allora, sicuramente NXT Deadline è l'ultimo premium live event della WWE intera, non solo di NXT in questo 2022, quindi possiamo chiudere l'anno con uno show leggero che non sembra essere sulla carta lungo 4 ore, quindi è importante, soprattutto NXT si è stabilizzato come uno show con premium live event leggeri, fluidi, fruibili e che non pesano, soprattutto senza pause. Abbiamo una nuova stipulazione, non solo NXT ma anche in WWE, l'Iron Survivor Challenge, che determinerà i prossimi sfidanti al titolo NXT e NXT femminile. Poi avremo il primo match del New Day a NXT per i titoli di coppia contro i Pretty Deadly, quindi un inedito molto interessante, un match costruito invece per tanto tempo con varie frecciatine, e questa è una cosa che a me non mi piace, il fatto che venga trascurata, ma è stata una costruzione minuziosa e progressiva, quella di Bron Breakker e Apollo Crews, quindi un altro match tra uno che nel main roster ha fatto ex campione degli Stati Uniti intercontinentale, Apollo,
il nigeriano,
l'uomo di punta, il volto di NXT, Bron Breakker. Si prospetta un main event bollente, così come lo è stato Bron Breakker e Tyler Bate, come è stato Bron Breakker, Ilja Dragunov, JD McDonagh, Halloween Havoc. Quindi anche qui Bron Breakker ha un'altra sfida eccellente. E poi c'è un match che mi dispiace, ma io non posso dire che abbiamo hype per Alba Fire contro Isla Dawn, perché è un riempitivo. Non è per essere cattivo, ma è un riempitivo costruito in 2 settimane. Era evitabile, era davvero evitabile. Però abbiamo una nuova stipulazione, nuovi avversari e 2 match titolati che sanno tanto di Worlds Collide, ma non siamo a Worlds Collide.
Vero.
Quindi vabbè, è un tasso di interesse.
Io, Angelo, Giacomo, tu mi devi convincere a guardare questo evento. Io ho sentito la card, mi dispiace, ma...
No, non ti ha convinto. Vabbè, lui è stato bravo però, dai.
A che ora c'è l'evento? Quando c'è?
C'è alle 2 di notte, quindi ma se era prima era meglio.
Se vuoi puoi anche guardarti... No, domani c'è Final Battle alle 10 e alle 2 parte NXT. Puoi fare una maratona incredibile, Emanuele.
Poi mi sveglio e sto a Roma.
Esatto, clamoroso, no?
Pazzesco.
Vendimi questa penna, ha scritto Angelo. Mia casa. Penna TSW mi ha dato una grande mano all'università. Tra l'altro.
Allora, davvero, ma in tutte le università d'Italia abbiamo fatte girare queste penne.
L'ultima, il Cesare Alfieri di Novoli a Firenze. E dopo Yuri anche Manuel, sempre con Angelo in bocca. Quanto vi manca?
Sì, quanto manca. Quanto manca.
Io non valgo metà di te, Angelo, tu lo sai benissimo.
Ma comunque, non fare il vittimino.
Non lo faccio come il democristiano, questa cazzo fa schifo, oscena, mi spiace.
No!
Allora, oscena no, però poteva essere fatta meglio. Diciamo che ci sono dei nomi che hanno poco a che vedere con il nome Premium Live Event, un match che era veramente di un evitabile assoluto, che è Alba Fire e la Dawn, però nel complesso l'Aero Survivor maschile, il main event e, perché no, anche il match per i titoli di coppia, io li voglio vedere. Io quelli li voglio vedere con molto hype e molto gaso in cuore.
Molto hype.
Aspettativi da questo Iron Survivor? Perché comunque è un match nuovo.
Pari Tekken.
Sì, no, esatto. No, ma come nome, come la spiegazione, l'introduzione, all'importanza ce l'hanno provata a dargliela, no? Che ci dobbiamo aspettare?
Allora, leggo i nomi a questo punto. Poi prima spiego il match, che cos'è questo Iron Survivor. Vai. Ideato da The Heartbreak Kid Shawn Michaels.
Allora non me lo spiega, guarda.
Fosse stato Bret Hart.
Invece che direi occhio guercio Shawn Michaels, perché magari voi non lo sapevate, ma 2 settimane fa, quando lui, Road Dogg, Aluntra Blaze, Molly Holly e X-Pac,
che cos'è, un festino?
Erano a discutere dei partecipanti. C'era un occhio, aveva un occhio completamente oscuro, per non dire un'altra parola, evitiamo.
Perché c'era sto consiglio speciale a discutere i partecipanti? Non lo faccio mai con solo.
No, per portarsi l'amici sua, praticamente. Hanno fatto un tavoletto, poi sono andato a bere. Allora, l'Iron Survivor Challenge è un match a 5 persone, dove iniziano in 2. Ogni 5 minuti ne entra un'altra, ovviamente ordine random, quindi casuale. C'è un tempo limite, che è 25 minuti, ed è a punti, quindi più schieramenti, sottomissioni o punti arrivati per squalifica ti portano a sommarli e arrivare alla vittoria se ne hai accumulati di più. Questo però unito alla penalty box, che è un chiaro rimando, per quanto mi riguarda, al King e Queen of the Mountain della TNA e Impact.
Sì.
Sì, perché chi verrà schienato, sottomesso o sarà squalificato, dando quindi il punto all'avversario, dovrà scontare 90 secondi dentro questa penalty box. Ricordiamo appunto che sono 25 minuti, non ci sono overtime, in caso di pareggio non c'è niente, se pareggiano è pareggio.
E chi vince? Chi vince?
E chi vince diventa il primo sfidante al titolo NXT per il maschile e femminile.
Però
di Mandy
questo cavolo è un match titolato, devo essere, no?
Mm.
Aspetta, scusa, maschile e femminile, cioè, cioè è intergender?
No, no, ce n'è uno e uno.
Ah, no.
Di la verità, avresti visto l'evento fosse stato intergender, vero?
Dai, ma come ce ne stanno uno e uno?
Raga, purtroppo abbiamo quello femminile con Zoe.
Ma dai.
Da poco Nata Hill è diventata cattiva con il tradimento a Nikita Lyon.
Ma quante sono le persone dentro?
Sono cinque. Partono in due e ogni 5 minuti ne arriva un'altra.
Dai, ma queste, ma da, allora, le wrestler con molta più esperienza non sanno fare un Money in the Bank dopo 10 anni che stanno là, non sanno fare un War Games dopo 10 anni che stanno là, e mo queste qua che hanno mesi di esperienza sanno fare questo, questo Iron Survival.
Torniamo sempre al solito discorso.
Ma chiudete questo match, vi prego, saranno brobri.
Allora, no, volevo dire, Zoe Stark è la prima, poi abbiamo Cora Jade, che è il nome tra le cattive di NXT, non tolto ovviamente, ma poi abbiamo Roxanne Perez, quindi l'esatto opposto, il polo opposto, la face, la buona Kiona James, che è il Dark Horse, l'elemento
Dark Order.
Vabbè, lasciamo stare. Però Kiona James è una che, alla quale a quanto pare ci puntano, piace in WWE, personalmente non sa né di carne né di pesce, però va bene, contenti loro. E poi abbiamo Indy Hartwell, che si è qualificata questa settimana in un triple threat con Wendy Chu e Fallon Ellie. Pensate che memoria.
Wendy Chu, mamma mia, Wendy Chu.
Wendy Chu, che è passata da essere l'imperatrice delle tenebre cinese a una che fa
lasciamo stare, che gira in pigiama.
Gira in pigiama, ecco, sì. Che ha fatto il Lights Out match, finito con una spinebuster su un letto contro Tiffany Stratton, che è completamente scomparsa dalla circolazione. Lei mi interessava, atleta che ha effettivamente delle buonissime abilità. No, Kiona James, grazie WWE.
Comunque, ma cos'è sto match?
So cos'è, lo scopriremo sabato notte. Magari verrà fuori uno schifo, effettivamente. Sarà tutto in merito a chi lo seguirà.
Vabbè, ragazzi, ma che ci frega? Mo, per chiudere, no? Giacomo ci ha fatto l'escurso su NXT. Se volete, lui è stato bravo. Se volete vederlo, vedere. Se no, no. Però volete mettere che lunedì si gioca a poker? Cioè, Giacomo,
pazzesco.
Ma tu sei pronto a Game of Thrones a parlare della partita di poker di JBL?
Ma scusa, ma io volevo leggere i maschili, tu mi riapri ferite già che non sono ancora chiuse, non sono cicatrici.
Ho capito, ma quello dice portate i soldi, dice, portate i soldi.
Senti, JBL ha letteralmente ostracizzato, bullizzato, preso per il culo Dexter Lumis gli fa vedere i soldi che ha vinto da The Miz, JBL da emoji... il meme di quello che c'ha il sorriso inverso al sorriso effettivo. Buongiorno Dexter, ti voglio un sacco di bene, vieni al tavolo. E in tutta risposta poi Lumis e Gargano hanno letteralmente rubato dei soldi. Ricordiamo che sono dei face. Quanto è bello il mondo di Monday Night Raw, ragazzi.
Ricordiamo che Johnny Gargano è tornato per farsi il main event contro Roman Reigns.
Assolutamente, lo stiamo vedendo, infatti. È una fight a lungo termine questo.
No, allora, non ironicamente è a lungo termine, perché c'era tanta gente davanti a lui, però è triste, ragazzi, cioè, Gargano non sta facendo una sega.
Voglio vedere la partita di poker!
La partita di poker la analizzerò, lo chiederò a Leonardo, la voglio analizzare tutta in una parte. Cioè, in una parte facciamo tutto Raw, tranne la partita di poker, sì, nell'altra sì. Analizzeremo pezzo per pezzo.
Sì. Mi chiedo proprio di fare tipo il commento di Texas Hold'em, no? Dove devi rivedere la partita e commentare le mosse.
Esatto. Almeno l'altra federazione c'ha Moxie contro la Resta, guarda.
Eccolo.
No, non lo so, qua stiamo parlando di poker, del Iron Survival con 5 dentro che non lo so, cioè, roba indecente, la card con match più importante Apollo Crews nel 2023, ragazzi.
Dai. Apollo Crews che tra l'altro è andato a pesca con Bron Breakker, avete visto?
Ma che cazzo?
No, c'è da chiacchierare su questa cosa. A quanto pare è stato costruito nelle ultime settimane dando spazio agli hobby di Apollo e Bron. Letteralmente Apollo in un caffè a prendere appunti sulla sua vita, Bron a pescare in barca.
Dai.
E nelle ultime 2 settimane Bron è andato al caffè a fare un po' di chiacchiericcio, come su Tomodachi Life, storico gioco del Nintendo 3DS.
Mi sto sentendo tra male, veramente.
Lo so, l'ho riscoperto, davvero un gioco epico. E la settimana dopo, nell'ultima puntata, Apollo va da Bron e andiamo a pescare. Letteralmente mio padre e mio zio al lago di San Cipriano.
E gli pesca pure il pesce, visto? Gli dice non è stata la tua giornata, gli ha detto.
Esatto, gliel'ha proprio in faccia, però non quella faccia da idiota.
Dio mio.
Io adoro, bro. Comunque, per finire il discorso, poi fate tutto quello che volete. Almeno l'ho detto femminili, fatemi dire quantomeno i maschili che c'è in questo Iron
Come no,
Survivor.
così Marvel si
Perché
gasa.
è certo, abbiamo il secondo nome di NXT dopo Bron Breakker per quello che ha fatto dall'inizio di NXT 2.0, Carmelo Hayes. Poi abbiamo quello che a mio onestissimo modo di vedere è il miglior wrestler tecnico che c'è a NXT, ovvero JD McDonagh. Poi abbiamo il carismatico, hashtag carismatico, hashtag virale Grayson Waller. Abbiamo Joe Gacy che è diventato Bray Wyatt 2 per davvero con lo schism. No, sto scherzando, a parte gli scherzi, è una stable che funziona. Una stable che ha tanto potenziale dark, c'è cioè la figlia di The Rock, Ava Rain al suo interno. Quindi bisogna stare un po' attenti allo schism. Certo, bisognerebbe che gli creino effettivamente delle storie e che ingrani nel fare qualcosa, però comunque l'idea di base è apprezzabile. E poi c'è Axiom, c'è l'assioma.
Axiom.
Cioè, che tra l'altro è una cosa che nessuno, tutti dire Axiom è assioma, quindi è un matematico. La prima cosa che io ho capito da, vabbè, ovviamente A-Kid lo conoscevo da NXT UK, è stato anche lui in Italia. A-Kid, veramente uno dei migliori lottatori spagnoli degli ultimi 10 anni, per enorme distacco.
Metti di
E
sempre.
sì, era
Eh sì.
anche prima o edulcora, volevo essere buono, però sì, è uno dei migliori lottatori spagnoli della storia. Axiom, tecnico mostruoso, high flyer eccellente.
Grande
Gli
lancio. Vabbè,
manca il carisma.
i partecipanti di questo Five Man sono buoni, sono molto buoni.
Secondo me il maschile
Ah,
esce un
meno male,
grandissimo
almeno
match, ragazzi.
comunque.
Certo.
Femminile esce una roba.
Voglio vedere la penalty box.
Indicibile.
Voglio vedere la penalty box, voglio vedere.
Ah, no.
Assolutamente.
Allora, volevo finire Axiom, si è detto l'assioma, la prima cosa che a me è venuta in mente leggendo il ring name che cambia in Axiom è la nave spaziale di Wally,
Guarda,
che si chiamava Axiom.
hai dei problemi seri,
Signori, già.
Giacomo. Pagheremo le tue
Pazzesco.
cure, non c'è
No,
problema.
non è. Avevo Disney Plus in preferito, vabbè, andate avanti.
Andiamo avanti. Beh, abbiamo parlato di Assiomi, di Pesca, di 5 donne con un mese di esperienza che faranno un Iron Survivor match, di JBL che gioca a poker. Direi che possiamo chiudere, no? La grande ormai. Un'ora e
Abbiamo parlato di
20, un
tutto.
quarto di puntata. Cioè, siamo meritata sta chiusura, no?
Sì.
Perfetto, perfetto. Lunedì, partitone di poker, non potete mancare. Un saluto a comunque un grande qua, a proposito di poker, che mette sempre i soldi sul piatto. Million dollar mano,
Esatto. Ora, ragazzi, vi ricordo che fra 2 ore e mezza iniziano i quarti di finale di questo mondiale. Un
mamma
mondiale che è
mio.
veramente. Mondiale che a me sta piacendo molto. A me la fase gironi è piaciuta moltissimo. Ho visto praticamente tutte le partite, ragazzi. È stato veramente pazzesco. Iniziano questi quarti di finale: Brasile-Croazia, poi Argentina-Olanda. Poi domani c'è Marocco-Portogallo. E poi c'è chiude Inghilterra-Francia. Quindi questa bella preview. Tanto nel wrestling
Una bella carta.
succede più un caso.
Dici, parliamo di calcio.
Nel wrestling dobbiamo parlare. Vai, dimmi, Yuri.
No, no, ti dirò. Ti faccio la previsione assurda. Ivan Perisic eliminerà il Brasile oggi.
Ah,
Mamma mia.
io leggevo una stazza che il Brasile contro l'Europa e tutte le ultime edizioni mondiale è uscito. Vabbè, che è
Sarebbe
ovvio, no?
clamoroso,
Tipo
non me l'aspetto mai, però te l'ho
2002.
detto tanto per fare il coglione, ma se succede, settimana prossima spacco tutto qua.
No, ma ci sta alla fine come pronostico assurdo. Una cosa stavo dicendo, l'unica cosa su cui dobbiamo stare attenti al wrestling è magari possibile approdo di Jake Lee, che noi qua abbiamo intervistato,
Vero.
Shadow Wrestling, possibile approdo di Jake Lee in New Japan.
Grande Jake, mamma mia.
Lee è importantissimo degli ultimi anni in All Japan, quindi sarebbe un acquisto parecchio grosso, non ironicamente.
Sì, ho il
Lo
Japan che
stint.
continua la sua opera di svenduta così, come il
Lo
mercato.
stint da heel un po' così di Jake Lee, diciamo, molto, molto un po' così da face era pazzesco.
Nel complesso, ovviamente, sì, certo. Meglio scordarsi di quella fase.
Dicevi Giacomo nel complesso? Nel complesso
No,
intendevi Jake Lee come wrestler?
certo.
Esatto, e quindi adesso saluto anche te, così ce ne andiamo in chiusura, andiamo a mangiare le pastine.
Pastine con un po' di acqua frizzante e poi un po' di latte per diluire, no?
Beh.
Comunque, Sono contento che abbia portato al grande carica un meme di 12 anni fa, quello del Milkman. Andate a fare nel culo, grazie.
Va bene. Salutiamo Milkman.
Sì, dico solo che spero che sia un grande weekend di wrestling italiano, perché ci sono tutte le premesse. Spero nella Dream di un bel successo di pubblico, perché lo Shinkiba di Tokyo ha 300 di capienza, 300 spettatori di capienza. L'NWF ha fatto la storia quest'anno con 700 paganti. Spero che anche la Dream possa farla per bene la storia. Quindi un bocca al lupo a tutti quelli che sono impegnati sia in Giappone sia in Italia, nord, centro e sud.
Assolutamente. Non dimenticare mai che we are the Shield of Sports. Ciao ragazzi.